Buonasera, buona Pentecoste a tutti. Siamo alla domenica di Pentecoste e prima di leggere e commentare il Vangelo di Giovanni, una parola su questa festa importante. La Pentecoste è di fondamentale importanza per l'Evangelista Luca. Infatti presenta che mentre la comunità giudaica celebrava il dono della legge, su quella cristiana scende lo Spirito. Ma prima vediamo che cos'era la Pentecoste per gli ebrei. C'erano tre grandi feste con i grandi pellegrinaggi, feste in origine agricole che poi si erano trasformate in feste religiose. Erano la festa degli azimi, poi festa di Pasqua, la festa della mietitura, 7 settimane dopo la Pasqua, dopo chiamata Pentecoste, e la festa del raccolto, della fine della raccolta autunnale, chiamata la festa delle capanne. Quindi erano queste tre feste agricole trasformate in feste religiose. E la festa della Pentecoste, Pentecoste non significa altro che un termine greco che significa cinquantesimo, cinquantina, sono 50 giorni dopo la Pasqua. Era la fine della mietitura. La festa della Pentecoste venne trasformata con la commemorazione e il ringraziamento per il dono della legge che Dio aveva fatto a Mosè sul monte Sinai per l'alleanza con il popolo. Ed ebbene, proprio in questo giorno in cui la comunità giudaica festeggia il dono della legge, scende su quella cristiana lo Spirito Santo. Cosa vuole indicare l'Evangelista con questo? Che è iniziata una nuova alleanza con il Signore. Non più l'obbedienza a Dio osservando le sue leggi, questa è l'antica alleanza, ma l'accoglienza e la pratica del suo amore, dell'amore di Padre. Questa è la novità portata da Gesù e così espressa da Luca. Quindi il credente con la Pentecoste non si rapporta più con Dio osservandone le leggi, ma accogliendo e praticando un amore simile al suo. L'effetto della Pentecoste, lo sappiamo nel libro degli Atti, e l'Evangelista lo contrappone col famoso episodio della Torre di Babele, che aveva provocato confusione e dispersione. Al posto della confusione, con la Pentecoste c'è l'unione, e al posto della dispersione c'è la comprensione. Tutti sentono il linguaggio dei discepoli di Gesù, perché la Pentecoste è l'effusione dello Spirito che è amore, il linguaggio dell'amore è un linguaggio che è universale e tutti lo possono capire. Per questa festa della Pentecoste, la liturgia ci presenta il capitolo 14 di Giovanni con un collage di versetti incomprensibili le scelte dei liturgisti, ma tant'è, vediamo. Versetto 15. Se mi amate, per la prima volta Gesù chiede amore verso di sé, ma lo fa soltanto dopo aver reso i discepoli di amare. Solo dopo aver reso i discepoli capaci di amare, Gesù chiede il loro amore. E come li ha resi Gesù, i discepoli capaci di amare? C'è stata in precedenza la scena della lavanda dei piedi, quando Gesù ha espresso un amore che si fa a servizio e un amore fedele che non indietreggia neanche di fronte al tradimento, amando fino all'ultimo Giuda. Allora, se mi amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti. È strano che Gesù qui parli di comandamenti al plurale e dice i miei, quindi non sono i comandamenti di Mosè. Quando poco prima aveva detto vi lascio un comandamento nuovo, abbiamo visto l'altra volta che significa migliore. Come mai Gesù lascia un comandamento e ora parla di osservare i miei comandamenti? C'è un unico comandamento, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Le manifestazioni visibili, concrete di questo unico comandamento, Gesù li ritiene comandamenti, hanno lo stesso valore degli antichi comandamenti. Quindi questi comandamenti non sono dei precetti esterni all'uomo che il credente deve osservare, ma manifestazioni esteriori di una realtà interiore. Quindi un unico comandamento, la messa in pratica di questo comandamento dell'amore che si fa servizio e offre l'amore anche a chi non lo merita, questi Gesù li chiama i comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro, e qui c'è un termine greco, nella passata edizione la CEI aveva provato a tradurlo con consolatore, invece ora è ritornata al termine greco perché non è facile tradurlo nella nostra lingua italiana, che è paraclito, che non è un nome, il nome dello spirito, ma è la funzione. Paraclito significa colui che viene in aiuto, quindi potremmo tradurre con protettore. Vi darà un altro paraclito, quindi un aiutante, un protettore. Ed è importante quello che Gesù sottolinea, perché rimanga con voi per sempre. È importante questo ed è fonte di tanta serenità una volta che si comprende. La presenza dello Spirito Paraclito che protegge non è dovuta a situazioni di pericolo, ma è costante. Il suo aiuto non nasce da difficoltà che il credente o la comunità può incontrare, ma le precede perché questo spirito rimane con voi per sempre. Quindi è una realtà della comunità. Per sempre è il protettore, per cui non viene in soccorso nei momenti di difficoltà, ma li precede. Questo dona tanta serenità al credente e alla comunità. Poi la liturgia ci fa saltare ben sette versetti. Se andiamo al 23, e questo l'abbiamo appena commentato 2 domeniche fa, se uno mi ama osserverà la mia parola, per parola di Gesù si intende il suo messaggio, e il suo messaggio è l'orientamento della propria vita per il bene degli altri. Rivolgere la propria vita per comunicare attraverso opere che restituiscono vita e rallegrano la vita degli altri, l'esistenza degli individui. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Abbiamo già visto appena 2 settimane fa questo brano del Vangelo. Con Gesù è finito il tempio, ma ogni individuo e ogni comunità diventa il santuario di Dio. Questa di Gesù non è una promessa per l'aldilà, ma la risposta del Padre per un impegno nel presente. A chi si impegna a orientare la propria vita per gli altri, ebbene, il Padre non lo lascia solo, ma lui stesso, Dio e Gesù e lo Spirito vengono in lui e prendono dimora in lui. Dilatano la sua capacità d'amare e lo rendono l'unico vero santuario dal quale si radia l'amore di Dio. Un santuario che non è come quell'antico, dove le persone dovevano andare e a determinate condizioni, ma che va questo santuario verso le persone, specialmente verso le persone che si sono allontanate o sono state allontanate dalla religione, verso gli emarginati, verso i rifiutati, verso tutti quelli che la religione considera impuri, e a questi che l'uomo, la comunità come santuario, va. Quindi è un Dio che chiede di essere accolto per fondersi con l'uomo. La condizione è l'aver accolto il messaggio di Gesù. Chi non mi ama non osserva le mie parole, c'è ora la formulazione in negativo di quanto Gesù ha detto, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. È importante questo. Non si può contrapporre Gesù al Padre. Questo Gesù lo dice perché c'era tutta la polemica, ma Dio, ma Mosè. No, non è possibile contrapporre Gesù al Padre. La parola che voi ascoltate di Gesù non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. In Gesù parla il Padre, per cui non è possibile contrapporlo al Padre. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, ecco di nuovo torna questa menzione del protettore, del soccorritore, dell'aiutante, della comunità. Lo Spirito è per la prima volta in bocca a Gesù. Lo Spirito viene definito santo. La qualifica di santo dello Spirito non si intende soltanto la sua qualità divina, eccelsa, ma la sua attività. L'azione dello Spirito è santificare le persone. Il termine santificare ha il significato di consacrare, cioè di separare. Quanti accolgono lo Spirito del Signore in maniera continua, crescente, vengono separate dalla realtà delle tenebre, dalla realtà del male, dalla realtà delle menzogne. È una crescita progressiva perché dipende dalla capacità di accoglienza dello spirito da parte della persona. Gesù in precedenza aveva detto che dà lo spirito senza misura. La misura dello spirito non dipende da Gesù, ma dipende da noi. Quegli spazi dell'esistenza dell'individuo che sono ancora ostruite da rancori, da risentimenti, che sono ingombre dall'avidità, dall'egoismo, dalle chiusure, sono tutti spazi dove lo spirito non può arrivare. E dove non arriva lo spirito che comunica vita, lì langue la morte. Quindi l'azione dello spirito è di santificare chi lo accoglie, separandolo sempre più dalla tenebre per portarlo alla luce. Ma il il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, il nome di Gesù, lo sappiamo in ebraico, Yeshua è il Signore, salva, è il Salvatore. Quindi lo manda per salvare gli uomini. Lui vi insegnerà ogni cosa, l'azione dello Spirito è quella del Maestro che insegna, e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Qual è il significato di questa espressione di Gesù che lo Spirito ricorderà tutto quello che ha detto? Lo Spirito non annuncia un nuovo messaggio, ma darà una più ampia comprensione del messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù lo si comprende nella misura che si vive. Tanto più si vive e tanto più si comprende, questo senza fine. Quindi l'azione dello Spirito è che questo Spirito viene accolto dall'uomo, lo aiuta a mettere in pratica la parola di Gesù, mettendolo in pratica questa parola, questo insegnamento di Gesù, acquista ancora più luce, acquista ancora più valore. E questo senza fine. Tanto più grande è la risposta d'amore dell'uomo verso gli altri, quanto più grande sarà la risposta della comprensione, la comprensione del messaggio di Gesù. Paradossalmente noi siamo avvantaggiati. Comprendiamo più il Vangelo noi a 2000 anni di distanza che i contemporanei di Gesù, perché è la vita che illumina tutto questo. Ebbene, la conclusione di questo brano, ricordiamo che il significato dell'azione dello Spirito che si fonde con la persona del Padre è che Dio non chiede che l'uomo viva per lui, ma di lui e con lui e come lui sia un dono d'amore. Con Gesù e con la Pentecoste non si vive più per Dio, ma si vive di Dio. Ecco a voi i vostri commenti, interventi sempre importanti e preziosi. Grazie e un saluto per quanti si sono collegati in questi ultimi momenti. Benvenuti a tutti quanti. Allora a voi i vostri interventi. Zdenko chiede, puoi spiegare un altro paraclito? Allora abbiamo detto che il paraclito è il protettore, l'aiutante. Fin tanto che c'era Gesù con i suoi, era lui che proteggeva i suoi. Ricordiamo che al momento dell'arresto l'ordine di cattura era per tutti. Gesù ha barattato la sua vita per quella dei discepoli, lui li protegge, è il pastore che dà la vita per le sue pecore. Quindi, fin tanto che c'era Gesù, questa azione era svolta da Gesù. Ora che Gesù fisicamente non c'è, ecco che c'è un altro paraclito, c'è la presenza dello Spirito, è lui che sarà il protettore e l'aiutante dei discepoli. Viaggio. Colui che viene in aiuto è una funzione che dà forza interiore, lo spirito che dentro di noi cresce e si evolve nel corso della vita indipendentemente dai sacramenti. Sì, il tutto è indipendente dai sacramenti, anche se i sacramenti sono importanti, specialmente l'Eucaristia, perché tutto dipende dall'amore. Abbiamo già detto altre volte che lo spirito non sta in alto e non deve scendere in noi. Lo spirito non viene, abbiamo già visto l'altra volta quando alziamo le mani per invocarlo. Ma lo Spirito è già dentro di noi e si manifesta quando abbassiamo le mani, ci rimbocchiamo le maniche per servire gli altri. Quindi tanto più grande sarà la nostra capacità d'amore e di servizio, tanto più grande si manifesterà lo Spirito che è in noi. Ah, c'è Joed, obrigado, il nostro carissimo amico dal Brasile. Perché lo spirito viene rappresentato dal fuoco? Non abbiamo potuto commentare gli Atti degli Apostoli. Giovanni Battista aveva detto che il Messia sarebbe venuto per un battesimo d'acqua e di fuoco, ma era il fuoco distruttore, era il fuoco della punizione. Gesù già non era d'accordo, ha ricordato soltanto il battesimo senza il fuoco, ma Luca, perché tutto in Luca questa teologia, quando arriva lo Spirito scende come fuoco, ma non come fuoco che distrugge le persone, ma come fuoco interiore che le vivifica. Ecco l'immagine del fuoco. Ah, c'è anche Javier, benvenuto. Javier dal Messico si collega. Stasera siamo internazionali. Luigi, che salutiamo caramente, un altro paraclito collegato al capitolo 16, è bene per voi che io me ne vada. Sì, Gesù dice bene che voi, per voi che io me ne vada, perché fin tanto che Gesù è fisicamente presente, non può essere ovunque e con tutti. Ma una volta che siamo andato ed entrato nella pienezza della dimensione divina, il Signore potenzia con la sua presenza l'attività dei discepoli. Quindi questa è l'azione dello Spirito. Marco, il nostro vicino di Recanati, lo Spirito in un certo senso come il tesoro sotterrato nel campo, ecco, ci siamo sopra in noi, c'è solo da essere consapevoli. Questo è importante. È importante perché altrimenti pensiamo allo Spirito Santo, a una specie di fosforo che viene richiesto per illuminare le persone. Lo Spirito Santo è la capacità d'amore che Dio comunica a quanti si impegnano ad amare gli altri. Ah, Mario, il nostro amico dal Venezuela, ciao Mario, benvenuto. Oh, Joel dalla Colombia, questi giorni la Colombia è stata al centro d'attenzione perché il Papa ha canonizzato la prima santa colombiana, quindi facciamo gli auguri a Joel e a tutta la comunità colombiana, auguri e complimenti. È bellissimo questo brano di Pentecoste, purtroppo viene usato con interessi un po' strani al Vangelo, almeno qua ci sono persone che ne parlano di doni speciali, di dono delle lingue. Sì, c'è il rischio di deviazioni strumentali dello Spirito Santo e dei suoi doni. Ci sono i doni. Cosa sono i doni dello Spirito? Il potenziamento delle capacità naturali che uno ha. Se io ho una mia capacità, nel momento che la metto a disposizione degli altri, questa viene potenziata dallo Spirito e si chiama carisma. Buon figlio, Gesù dice se mi amate, quindi bisogna prima amare Gesù e poi vivere il suo comandamento, oppure le due cose sono in contemporanea. No, prima Gesù ha detto di amarsi gli uni gli altri. Poi solo dopo aver comunicato questo amore che rende capaci d'amore, chiede amore per lui, se mi amate, e li invita di nuovo a mettere in pratica l'unico comandamento, abbiamo detto, che si manifesta in azioni concrete e questi sono i comandamenti. Antonia, alla fine del giorno, quando non si aspetta più niente, non capisco la domanda, alla fine del giorno, forse perché quando stava per completarsi il giorno di Pentecoste, non so se era l'allusione. Amare gli altri, chiede Maria Vittoria, non è sempre facile, ma è sempre entusiasmante e stimolante, sono d'accordo. Mario, il venezuelano, ci chiede molto chiaro la spiegazione di Alberto, si vede che lo Spirito agisce in lui dicendo queste parole. Grazie, ringraziamo il Signore Mario, grazie, è troppo buono. Monica, come si fa a arrivare lo Spirito negli spazi occupati da altro? È semplice, basta sgomberarli. Se abbiamo rancore, basta eliminare il rancore. Se abbiamo risentimento, basta estirpare il risentimento. Se c'è egoismo, basta togliere l'egoismo. Non possiamo pretendere che lo Spirito Santo faccia quello che compete a noi di fare. Joanne, Alberto no Brasil, useremo il testo di Giovanni 20, 19, 23. O test ed invio. Ah, c'è una diversa... Anche in Spagna, mi dice Riccardo. Beh, forse è ancora più adatto, chissà. Comunque, va tutto bene di testi. Ecco, anche Mario da Madrid dice che Giovanni 20. Chi lo decide? Penso che siano le conferenze episcopali a decidere questo, penso, non ho competenze. Ecco, Romando ci invita già alla pizza, che tra poco andremo. Giovanni dice: se mi permette, posso fare una domanda d'altro testo? Giovanni 20:21, il padre invia il figlio, il figlio l'invia. Aspetta, un attimo, che vado a vedere, Joed, cos'è che intendi, un attimo solo. Intanto un istante solo, che lascio la parte che va registrata, poi riprendiamo con le domande e poi saluti un istante.